amano entrambi l'avventura. Lui costruisce biplani e aeroplani di balsa, lei imbastisce in casa spettacoli teatrali. Lui ama scrivere avventure a cavallo tra storia e fantascienza, lei si diverte a viaggiare fra le paure e le emozioni per ragazzi. Oggi a Tutti i colori del giallo abbiamo Luca Masali e Patrizia Rossi. Siete pronti a viaggiare con loro sulle ali della fantasia? 1, 2, 3, voliamo! Qualcuno di voi magari si chiederà che legame c'è tra Luca Masali e Patrizia Rossi. Allora potrei dirvi che probabilmente Luca Masali è il bambino perfetto per leggere i racconti e le favole scritte da Patrizia Rossi, ma in realtà il motivo vero è che sono entrambi legati al premio Azzeccagarbugli, perché Luca Masali l'ha vinto l'anno scorso con L'inglesina in soffitta, invece Patrizia Rossi è stata quest'anno uno dei Cerberi che ha decretato il vincitore dell'ultima edizione di questo premio interamente dedicato ai gialli e ai noir italiani. Ma cominciamo a volare sulle ali della fantasia con i biplani di D'Annunzio ripubblicato da Sironi. È una storia ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, è notte sopra i cieli di Venezia e adesso Luca Masali ci farà volare con lui.
Quella notte il capitano Matteo Campini avrebbe fatto meglio ad approfittare dell'influenza e marcare visita. Una pioggerella fastidiosa rendeva l'abitacolo del grande biplano Staken ancora più gelido del solito. Tremava per il freddo e la febbre, nonostante fosse imbacuccato con la pesante giacca di pelle, lo sciarpone di lana, gli stivali quasi al ginocchio e l'elmetto di cuoio imbottito, la normale tenuta di volo invernale della Riesenflugzeugabteilung, la RFA, cioè il reparto aerei giganti dell'imperiale e regio esercito austro-ungarico. Le orecchie gli fischiavano per la differenza di pressione e ogni tanto si asciugava il naso gocciolante in un fazzoletto di tela ruvida. «Sei messo male stanotte!» «Fossi stato in te, me ne sarei rimasto al calduccio a farmi misurare la febbre da una bella infermierina!» Campini si strinse nelle spalle senza guardare in faccia il suo interlocutore, il comandante tedesco, colonnello Hans Joachim von Hippel. «Non si preoccupi, signore, sto bene!» e starnutì fragorosamente, suscitando il coro di risate degli altri tre uomini in cabina. «Ehi, non vorrei mica attaccarmi il cimurro!» esclamò il secondo pilota, Claudius Klein, un ragazzone di Bozen passato all'aviazione direttamente dalla fanteria. «Da venerdì sarò in licenza premio, 3 giorni interi a Vienna, e non voglio passarli a letto!» «Secondo me lo vorresti!» «E come?» cercò di scherzare Campini. «Sì, ma in compagnia interessante, non con la tua influenza, accidenti a te!» «Non è colpa sua», intervenne von Hippel. «Sono questi aerei che hanno più buchi che tela. Quei maledetti bolscevichi di Gotha non sanno cosa vuol dire lavorare. Ah, non c'è più disciplina da quando il principe Max von Baden ha preso il posto del Kaiser».
E io non è che non ho letto perché ho l'influenza, che tutte quelle parole tedesche che ci ha messo dentro Masali non sarei riuscito a pronunciarle in nessun modo. La nostra mail è sempre tutticoloridelgiallo@rai.it.
La nebbia che si posa alla mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto. Yeah. l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa.
Dalle ali dei biplani di D'Annunzio adesso ci spostiamo in un altro luogo misterioso che è Stonehenge, che è protagonista di un romanzo con Topolino dentro che si chiama Il ritorno degli umanoidi, che ha scritto Patrizia Rossi, pubblicato da Mondadori. E perché abbiamo citato Stonehenge non funziona il CD.
Paddy aveva 8 anni, ma era più coraggioso di suo fratello. E adesso che aveva scoperto il buco nero della caverna, era deciso a proseguire. Torniamo indietro. Mamma e papà si arrabbieranno. Robby lo afferrò per la manica. Siamo nella giungla, no? Dobbiamo rifugiarci là dentro, altrimenti la tigre bianca ci raggiungerà, gridò Paddy, sfuggendo alla presa. Non voleva interrompere il gioco proprio sul più bello. Il vento portò un lamento alle orecchie di Robby, ma il fratellino era già stato inghiottito dall'oscurità. Lo seguì, sfidando le ragnatele, e lo sentì ansimare davanti a lui. «Aspettami, non correre!» lo implorò, affrettandosi. Il cunicolo, dopo un'ansia, si era allargato e adesso sembrava quasi una galleria illuminata. A un tratto, scorse un anello di ferro in cui era infilata una torcia. E poi un'altra, e un'altra ancora. Tutto lampeggiava quando l'urlo di Paddy si mascolò al sibilo del vento nella galleria. Robby fece ancora qualche passo prima di incontrare gli occhi rossi inferno di una belva bianca. Con una zampa aveva atterrato Paddy e ora si preparava ad attaccare anche lui. «Avevano trovato la tigre», si disse terrorizzato. Il pugno si abbatté all'improvviso sull'animale che arretrò con un guaito e dal buio emerse un gigante dal volto coperto di polvere grigia. «E voi due? Da dove saltate fuori, piccoli ficanaso?»
E due ficanaso ce l'ho anche con me in studio, è bastato citare Stonehenge. Ragazzi, è subito il CD dall'altra parte con Fognini e Faranda si è inceppato. Quindi Stonehenge, Patrizia, probabilmente è un luogo magico che porta ancora misteri con noi, soprattutto in radio. Intanto ti stai mettendo le cuffie, sì, si sono perché... i capelli, eccetera.
Perché ho dovuto infilare gli occhiali, perché per leggere devo togliere gli occhiali.
Perché... Allora, perché Stonehenge ti interessava così tanto da inserirlo in una storia inedita di Topolino come questa?
Perché Stonehenge è... Perché a Stonehenge ho visto l'eclissi l'ultima volta, a parte che...
Ma c'avevi gli occhiali o non ce li avevi?
Sì, c'avevo gli occhiali meravigliosi, è stata un'esperienza meravigliosa. E poi perché il mistero, perché... Avevo costruito tantissime storie su Stonehenge e non avevo mai trovato nessuno che me le facesse fare una.
E Topolino si è offerto volontario.
Topolino si è offerto.
Ma è stato facile per te lavorare con il topo oppure avresti voluto ucciderlo fin dalle prime pagine?
Direi che avrei voluto eliminarlo immediatamente. E poi ti volevo correggere perché della Disney, non è Mondadori l'editore. E la Disney ha una... delle regole ferre, per cui tu non puoi utilizzare nulla che sia tipo un fucile, qualsiasi cosa. Quindi creare questa storia ed avere degli intrecci, cioè il pericolo, cosa poteva fare Topolino per rimediare alle cose? Cioè, non poteva uccidere nessuno, non poteva
usare armi.
Non poteva usare armi, per cui una grande fantasia, un grande sforzo. E poi il problema non era tanto Topolino, che tu potevi immaginartelo, no? Topolino fa tutto lui. Erano anche tutti gli altri che dovevano essere dei personaggi reali, ma nello stesso tempo fumettistici quasi, no? Quindi il difficile è stato quello, cioè immaginarti una bellissima ragazza con la faccia del cartone animato, ecco.
Ma ti sarebbe piaciuto vederlo animato, questo tuo romanzo?
No, mi sarebbe piaciuto vederlo con dei personaggi
veri, in carne e ossa.
In carne ed ossa.
Quindi
sì,
togliendo i topi e ritrasformandoli
in personaggi.
E a proposito di personaggi storici che escono e entrano all'interno dei romanzi, sicuramente Luca Masali è uno che si diverte molto a farlo. Nei Biplani di D'Annunzio, D'Annunzio come ce l'ha inserito? E gli storici sono stati contenti di quello che gli hai fatto fare oppure si sono arrabbiati?
No, devo dire che il D'Annunzio è stato un caso anche molto particolare, perché D'Annunzio a un certo punto, io quando scrivo un romanzo sono abbastanza un pastroccione, non ho la minima idea di che cosa succederà nella pagina dopo, metto lì i personaggi e lascio che si sbroglino. E a un certo punto mi sembrava che ci potesse entrare anche D'Annunzio, okay. Però un D'Annunzio un po' particolare, cioè un D'Annunzio un po' più pasticcione di quello che era il poeta Vate che ci ha trasmesso la storia. Un D'Annunzio molto più umano, molto più tranquillo, molto più ovviamente centrato totalmente su se stesso, però insomma anche con una certa prudenza, che va bene fare il bel gesto, però l'importante è non farsi male, insomma, che c'è una guerra in corso, cerchiamo di portare la buccia a casa.
Ma è vero che tu per scrivere questo romanzo, I Biplani D'Annunzio, che ricordo ai nostri ascoltatori, fu pubblicato prima da Urania, poi è stato ripubblicato da Todaro e adesso esce in una nuova e definitiva, pensiamo, versione, da Sironi, ti sei ispirato a dei fatti di cronaca invece contemporanea, cioè stavi ascoltando la radio...
Esattamente, ero lì, era il 95 penso, e stavo ascoltando la radio, tra l'altro una radio di quelle di una volta, più presente quelle dove la sintonia si cercava con la manovella, non veniva scritto da nessuna parte che stazione fosse, quindi ancora adesso non lo so. Ero lì che stavo girandomi la camomilla e pensando alla storia, a un certo punto mi entra dentro un giornale a radio dove si parlava dell'attacco croato alla sacca di Bihać. E io, come tutti quanti all'epoca, ma anche adesso, mai sentito nominare questo posto, dove era un posto a 200-300 chilometri da noi, insomma, dove esattamente come era stato nella Grande Guerra, la gente si ammazzava in trincee, in una guerra terrificante, fatta proprio come abbiamo saputo poi, di massacri, di pulizie etniche, di stupri, insomma, di tutte le peggio porcherie che queste situazioni si portano dietro. E anche hanno detto, mannaggia, si sente parlare di Serbia, di Croazia, sembra di essere nella rivincita della Prima Guerra Mondiale.
E quindi hai pensato che ci potesse essere qualcosa successo durante la Prima Guerra Mondiale che avrebbe portato a questo futuro.
E allora mi sono anche chiesto, ma perché la gente si è messa a fare la Prima Guerra Mondiale? In fondo erano tutti abbastanza ricchi, stavano abbastanza bene, erano tranquilli, non c'erano delle vere tensioni. Cioè, la Seconda Guerra Mondiale è molto più comprensibile, ma perché si sono andati a cacciare nella Prima? E lì ragionando, ho detto, come sarebbe successo se il mondo fosse, come sarebbe stato se la guerra fosse finita in un modo diverso, cioè se l'Austria-Ungheria invece che venire distrutta venisse democratizzata, cioè quello era l'inizio, era l'Austria-Ungheria dell'epoca, era un po' il nucleo di quello che adesso è l'Europa Unita, cioè erano una confederazione di popolazioni, di stati che avevano tradizioni completamente diverse, tra l'altro tra maggioranza musulmana in moltissimi punti del paese, e riuscivano comunque a tenere insieme una società che funzionava. Ecco, io mi sono chiesto, e che cosa sarebbe successo se? Stiamo sempre parlando del 95, era l'epoca in cui c'era appena stato l'inizio di quello che è stato il collasso dei paesi dell'est, ovviamente, era l'epoca della finita l'esperienza di Gorbaciov. In Russia cominciavano a profilare gli ultranazionalisti, e mi sono chiesto, e se i russi avessero, gli ultranazionalisti russi, quindi non certo quelli di adesso, avessero potuto cambiare il corso della Grande Guerra, evitare che la Serbia uscisse praticamente dalla guerra potendo formare la Jugoslavia. Se la Jugoslavia non si fosse formata, se la Russia avesse potuto contare su un alleato molto forte, questa era la teoria politica che c'era all'epoca, era il panslavismo, un alleato molto forte e radicato in Europa. forse la storia avrebbe potuto essere completamente diversa. Forse la Russia non sarebbe uscita così male dalla fine dell'esperienza.
Voi avete capito cosa può fare un autore di fantascienza quando, basandosi su dei dati estremamente reali e credibili, trasforma la storia. Su questa linea io avevo letto un bellissimo libro di Robert Harris che si chiama Faverland, che posso dire ai nostri ascoltatori sarà prossimamente nostro ospite e ci racconterà come aveva costruito questo romanzo, ed ero rimasto sconvolto dal fatto che lui avesse ipotizzato la vincita della seconda guerra mondiale dalla parte dei nazisti, la democratizzazione di quella zona lì, e quindi tutta questa nuova struttura di un'Europa diversa dalla nostra. Ma all'interno di questa Europa che tu racconti dentro i biplani di D'Annunzio, il tuo povero Matteo Campini che fa l'aviatore, che fine fa? In che razza di caos si trova?
Allora, il Campini, chi è Campini? Sostanzialmente un ciulone, cioè, come diremo, cioè, non è un eroe, è un ragazzotto che si è trovato appunto a fare un mestiere affascinante, che è il pilota, anche se all'epoca abbiamo visto l'inizio, prima delle prime robe, dobbiamo immaginarci che cosa doveva essere infilati di notte in questi immensi bimotori Staken, che erano dei biplani con quattro motori, 40 metri di ala, cioè più grossi di un 747, che pesavano poche centinaia di chili, che si muovevano e scricchiolavano in modo incredibile. Una vita a bordo fatta proprio di sofferenza, di aria gelida, di non pressurizzazione. Lui si trova lì sopra su questo grosso aeroplano, prende per buono quello che gli dicono. Lui è proprio un soldato, quindi quando gli dicono, lui è di Trieste oltretutto, anche se ha una vaga idea politica sua, per cui il Trieste secondo lui sta meglio in Austria-Ungheria che non in Italia, però non è che abbia un approfondimento politico su questo, lo prende per buono perché è uno che è portato a ubbidire. È talmente portato a ubbidire che...
E non si accorge che dietro di lui c'è tutta una trama che noi non possiamo svelare ai nostri ascoltatori, e lui diventa una pedina di questo gioco. Ma è vero che il nostro Masali si costruisce i biplani di D'Annunzio in casa? E sul tuo sito, tra l'altro, tutti i nostri ascoltatori potranno andare su www.masali.com e vedere questi biplani e altri aerei che tu hai costruito, tutti volanti, no?
Assolutamente vero. Infatti l'aereo che è in copertina, che è un triplano, infatti gli amici... appassionati di aeronautica non dicono, ma come, scrivi un libro che si chiama I biplani di D'Annunzio e mi metti i triplani di copertina, sei un deficiente. Ok, è vero, però quel triplano è il mio triplano, nel senso che me lo sono fatto io, l'ho progettato, costruito,
utilizzato, e gli hai costruito un romanzo intorno.
E gli ho costruito un romanzo intorno, tra l'altro lo uso in delle gare di aeromodelli che sono una cosa massacrante, si chiamano le gare di combat, cioè gli attacco dietro una striscia di carta con altri sette pazzoidi, voliamo cercando di tagliare la striscia, più delle volte.
No, e quindi fate i combattimenti veri come durante la prima guerra mondiale usando gli aeroplanini nuovi.
Esattamente, uno sport divertentissimo, assolutamente.
Ma non bombardate nessuno, no, con questi aeroplanini, lo fate in spazio grandi dove non potete toccare le case.
Ma sai che è una buona idea?
No, Luca, sei tremendo, dai, non si fa così. Allora, dall'altra parte Alberto Fognini, Tony Faranda, la nostra Fabrizia Boiardi che produce, Ilaria De Tassis in redazione, e stiamo per raggiungere i corsari del libro.
Go!
non a bordo di un biplano o di un triplano, ma a bordo di un tram milanese. Si sposteranno i nostri amici corsari del libro l'11 novembre qua a Milano, distribuendo per la città più di 1000 libri. Allora, sono tutti libri targati 2005 ed ho in linea con me Cristina Balzanelli, che è una di queste pilote del libro che distribuirà libri per tutta Milano. Cristina, buongiorno!
Buongiorno a tutti!
Beh, vi lancerete col paracadute dal 30, da Piazzale Aquileia in avanti, oppure scenderete ogni fermata consegnando i libri?
No, spero che riusciremo a scendere con calma e con ordine, perché i libri da liberare sono quasi 1000, quindi sono davvero tantissimi.
Ma chiederete un permesso speciale all'ATM per farvi fermare o avete affittato il tram?
No, assolutamente. Il tram è quello normale di linea, quindi sì, lo prenderemo verso le 6 da Piazza Aquileia. Faremo tutta la circonvallazione, abbiamo scelto il 30 proprio perché fa tutta la circonvallazione di Milano, quindi scenderemo ogni fermata con calma, regolare biglietto, i nostri pacchettini, penso una decina a testa, perché saremo più di una cinquantina tra milanesi e chi viene da fuori per darci una mano.
Ammazzate, quindi praticamente bloccherete la linea del 30 dalle 6 in avanti.
E no, diciamo che la sfrutteremo ampiamente per appunto liberare più libri possibili in tutta la città di Milano.
Mamma mia, ma questi 1000 libri sono soprattutto gialli o sono invece un misto?
No, sono tutti, ci sono i gialli, ci sono i saggi, ci sono dei fumetti, ci sono libri per ragazzi. Diciamo che ci sono generi letterari per tutti i gusti, perché il book crossing comunque non si limita a un unico genere, a un unico tipo di letteratura.
Ma potete poi pedinarli i libri una volta che li avete lasciati?
Ma i pedinarli sì, perché ogni libro verrà registrato sul sito bookcrossing.com, che è il sito americano da cui è nato tutto. E comunque per chi non parla l'inglese c'è anche